Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è 5 pane e 2 pesci. Allora, innanzitutto, subito grande announcement. La settimana scorsa abbiamo così presentato una nuova iniziativa alla Baida, quella della guarigione del cuore. E oggi vi diciamo le date, quindi sarà dal 16 al 23 marzo, da domenica a domenica. L'esperienza è aperta a 4 ragazze, soltanto donne, e dai 18 ai 35 anni. Trovate tutte le informazioni sul sito 5p2p.it. Per iscriversi, innanzitutto, se le informazioni ancora non sono online, comunque per iscriversi bisogna mandare un'email all'indirizzo labaita@5p2p.it indicando nome e cognome, età, provenienza, numero di telefono e una breve descrizione sul perché vuoi venire. Ripeto, nome e cognome, età, provenienza, numero di telefono e una breve descrizione. Siccome ci sono soltanto 4 posti, chi si iscrive verrà chiamato da Marta e Anna Chiara, così capiamo un attimino chi è più adatto a venire, le motivazioni e tutto il resto. Sarà un'esperienza estremamente intima. Vi invito innanzitutto ad ascoltare l'episodio di settimana scorsa sulla guarigione del cuore. A breve anche tutte le notizie saranno sul sito 5p2p.it. comunque, per iscriversi mandare un'email, ripeto, all'indirizzo labaita, tutto attaccato, @5p2p.it. possiamo iniziare.
Devo soltanto fare una precisazione, che è una settimana, da domenica a domenica, e non si può fare un weekend, 2 giorni, vado via prima, arrivo dopo. Questa cosa è fondamentale e categorica. Non ci sono eccezioni su questo punto. Questo
sì,
lo volevo precisare.
Non lo chiedete neanche.
Bene, arriviamo all'argomento di oggi.
Calma, respira.
Io oggi volevo parlare di una cosa molto interessante che mi ha molto colpito in questi giorni. Sono andata a trovare nostra figlia in Germania, vive lì per un anno. E praticamente parlando, siccome vive lì dove abbiamo vissuto noi diversi anni, e quindi andando a trovare lei ho rincontrato diverse amiche tedesche, e parlando con loro, che hanno tutti figli adolescenti come i miei, è venuto fuori questo argomento di questa pressione che hanno tutte le mamme dai 16 anni in poi verso le figlie femmine, di dire: mi devi dire subito, immediatamente, quando ti piace qualcuno o quando c'hai un ragazzino, perché così mamma ti porta dalla ginecologa per farti prescrivere la pillola.
È fondamentale,
perché la pillola prima dei 18 anni la ginecologa non te la può prescrivere, quindi devi andare con mamma, così la scrive a mamma e te la prendi tu. E io dicevo: ma perché questa cosa? Perché è chiaro che uno a 16 anni, 17 anni, c'ha il primo fidanzato e quindi, insomma, ci va a letto insieme. Io mica voglio diventare nonna. sì, neanche...
è veramente una
cosa. e quindi bisogna per forza usare questa soluzione. Sai che la pillola è una cosa che fa molto male, ma come, mangi biologico, compri solo le mele, quelle al mercato del contadino, poi ti prendi la pillola che è un po', insomma...
Notizia dell'ultima ora, la pillola purtroppo è la prima, causa di tumore per le donne, così. Dico una cosa tanto per dire...
No, e dico, vabbè, ma non è una questione morale, etica... Cristiana, che ne so, mi sembra semplicemente...
Seconda notizia bomba: la pillola spesso è legata ai problemi di infertilità poi nelle donne che vogliono dopo avere figli. Hai preso tanti anni la pillola, purtroppo dopo può essere più complicato, può essere causa di infertilità. Tutte opinioni così del mercato, non cose scientifiche.
No, ma dico vabbè, ma magari si potrebbe trovare un'altra soluzione. Magari il fidanzatino potrebbe avere magari un preservativo, che ne so, potremmo risolvere in maniera almeno non...
magari facciamo un po' di educazione sessuale.
No, vabbè, ma questo è troppo.
E capiamo il senso della sessualità, vabbè, ma questo è...
Aspetta, prima di cosa, ma non potrebbe mettersi lui un preservativo? No, perché perché magari è ubriaco.
Ah.
Dico, ma allora scusate, se forse non sono in grado, due ragazzini di 16 anni, 17 anni, 18 anni, come sono i nostri figli, di prendersi la responsabilità di non avere una
No,
gravidanza
no,
o di prendersi la responsabilità
di mettersi un
di
preservativo,
mettersi un
molto meno,
preservativo,
molto
di
meno.
avere una gravidanza, di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, forse quelle azioni non dovrebbero farle, nel senso che se, come non affido a Rebecca di 5 anni, un bambino piccolo, il suo amichetto, che sta, la nostra vicina di casa che c'ha 1 anno, non posso affidare a Rebecca e uscire a fare la spesa la bambina sotto casa, perché è troppo piccola, così forse uno di 16 anni, di 18 anni, forse non dovrebbe, non è forse il caso di parlare di questo? E loro dicono, vabbè, ma sai com'è oggi è così e quindi noi poniamo rimedio a questa cosa.
Ma geniale, ma io ho sempre detto che i tedeschi stanno molto più avanti di noi, ma sono sicuro che c'erano anche degli italiani che ci sono arrivati a questi ragionamenti.
Ecco, allora io dopo parlando con mia figlia dico, Chiara, ma davvero questo è... cioè funziona così fra le tue amiche? Sì, mamma, ma non sai la pressione delle mamme. Cioè è una cosa veramente imbarazzante. Oppure, cioè che le ragazze, le mie amiche, si sentono in imbarazzo perché la mamma sta lì a dire, dai, dai, che ti piace qualcuno. Oh, mi raccomando, dimmelo subito, Subito lo devi dire perché così andiamo dalla ginecologa, Capito? Dice, c'è una cosa proprio di un'invadenza, di un imbarazzo, che è proprio una cosa.
Di un
No,
fuori luogo.
fuori luogo. Cioè, capite che addirittura sono i ragazzi a dire che è fuori luogo, che è invadente e che è un po' too much, cioè pensare queste cose. Ma veniamo a noi, cioè, perché dico questa cosa qua? A parte perché mi colpisce particolarmente, dico, ma dove siamo arrivati veramente? Siamo arrivati a un livello, cioè. E che in Germania si fa così perché bisogna parlare di tutto,
Sì.
perché noi siamo liberi e non abbiamo tabù. E
Parliamo di tutto, però zero sostanza.
quindi, visto che lo sappiamo, poniamo rimedio perché l'obiettivo è non diventare nonni, cioè non avere rotture di scatole, questo è l'obiettivo.
Beh, infatti, senza entrare nel discorso del perché lo dicono, secondo me la cosa più importante di tutto questo discorso qua è che questo era soltanto un appiglio, dai, non vogliamo parlare di questa
Allora,
cosa
infatti
qua
no.
perché si aprirebbero 843 porte almeno e io avrei tanto da dire, però...
Io tutto quello che avevo da dire l'ho scritto in un libro che si chiama Tromba amica d'eccezione, che non parla soltanto di relazioni ambigue, ma
Ah. Aspetta,
parla proprio di vivere bene questa cosa. Ma
aspetta, piccolo disclaimer. A chi ha ascoltato fino adesso e ha capito quindi 5 pane e 2 pesci sono contrari alla pillola, ma sono a favore del preservativo, non ha capito
Ah
la
no,
mazza.
non
No,
volevamo
vabbè.
dire questo.
Ok, no, cioè nel senso vorrei chiarire perché a volte mi arrivano dei feedback un po' così. No, noi non è questione di essere a favore o contrari. Il punto qua è vivere una sessualità matura.
No, era.
E
Stavamo facendo un ragionamento
sì,
insieme. Diciamo,
così.
facciamola meno peggio. Andiamo dal meno peggio al meno peggio al meno peggio. Ma di qua
Cerchiamo di capire.
non potremmo parlare proprio del problema anziché dare soluzioni. La prima che troviamo è la peggiore. Cioè, troviamo magari la meno peggio e poi magari forse è meglio risolvere il problema alla radice. Ma.
La nostra posizione è la sessualità matura si vive con una responsabilità personale profonda e la castità, i rapporti prematrimoniali, eccetera, eccetera, cioè fanno parte di questo cammino. L'abbiamo detto milioni di volte. Lo chiarivo soltanto per chi magari forse è nuovo e sta ascoltando così e dice una cosa del genere. Chiariamo subito, perché poi sai, ognuno tira sempre l'acqua al suo mulino, capito? Quindi non vorrei che arrivasse questo elemento. Ma l'argomento fondamentale, questo era soltanto un appiglio, era soltanto un pretesto per aprire invece la porta che ci interessa oggi.
La porta che ci interessa oggi è questa. Sì, magari tu non, io, tu non facciamo questo discorso e magari in cose del genere, magari, lo spero, andiamo un po' più in profondità, però io penso che ognuno di noi nella vita ragioni così, nel senso che davanti a un problema cerca la soluzione che gli viene presentata così nell'immediato, che uno ti butta là davanti. Cioè, Cioè, quando noi abbiamo una situazione che non va o una situazione da gestire, quello che facciamo è trovare, mette, appiccicarci la prima risposta che ci viene in mente, perché entriamo, diciamo, in una sorta di voglio risolvere. E questa cosa qua, si risolve così di solito. Faccio un esempio per concretizzare. Tu, sei insoddisfatto al lavoro. Faccio un esempio che è successo a noi per tanti anni. Francesco era molto insoddisfatto al lavoro, tornava a casa tutti i giorni insoddisfatto del suo lavoro, nonostante andava benissimo, guadagnava benissimo, stavamo tutti benissimo, ma lui era frustratissimo. Risposta nostra davanti a questa cosa è stata per tanti anni: vabbè, ma tu questo sai fare, i soldi devi portare a casa perché dobbiamo pagare l'affitto e dobbiamo mangiare, quindi non ci sta soluzione. E andiamo avanti così, finché a un certo punto abbiamo cominciato a cambiare modalità di affrontare i problemi e abbiamo cominciato a metterci in ascolto. Cioè, dico io, davanti alle situazioni da gestire, la sessualità, i soldi, il lavoro, una relazione che non funziona, il gruppo da parrocchia che non ti trovi più. Davanti a una situazione problematica, una malattia, davanti a un'ingiustizia, davanti a un dolore, tu come reagisci? Cioè, dove vai a cercare le risposte? Perché il Vangelo di ieri era ama il tuo nemico, cioè la logica di Dio ha una logica molto diversa, non è proprio quella che ti viene in mente subito. Tu subisci un torto, non è che dici: ah, adesso io prego per lui. Subisci un torto e dici: moglie meno.
Il punto qua è questo. Noi viviamo nel paese proprio del così si fa, cioè proprio il nostro, proprio il nostro, il paese proprio
Comune del così si fa.
al proprio lo standard, il gagliardo. Quando tu entri, no, c'è un arco trionfale con scritto così si fa, cioè proprio lo zio d'Alessandra ara i campi in un certo modo, è arrivato qua a Manu, che è il ragazzo di Real Men con cui facciamo Real Men insieme, che è un agricoltore, diciamo un imprenditore agricolo da tanti anni, e dice: ma scusa, ma perché ari il campo in questo modo? Perché non gli sembrava corretto, o comunque non gli sembrava che fosse funzionale per il lavoro. Perché così, perché colì? Manu ribatteva con un'argomentazione così, un ragionamento razionale normale, niente di evoluto. E poi comunque alla fine così si fa, così hanno fatto i nostri nonni, così abbiamo sempre fatto e così si fa. Questo è il nostro modus operandi. Io quando sento questi discorsi proprio mi scende proprio il latte lì, cioè non so di, però insomma è veramente squallido e demoralizzante, profondamente demoralizzante. Però non è soltanto il nostro paese che è il paese del così si fa. Ognuno ha un piccolo comune del così si fa nel cuore. E ragiona, affronta le questioni della vita in questa maniera. Mi spiego. Tu devi affrontare una certa cosa, alla fine a chi chiedi consiglio? Chiedi consiglio nella maggior, anche se non te ne rendi conto, ma nella maggior parte dei casi chiedi consiglio al così si fa, come hanno detto in televisione, come hai letto sui giornali, come hai letto su Facebook, come hai letto su Instagram. Come hai ascoltato che fanno i tuoi genitori, tuo zio, tua zia, i tuoi fratelli e così via, compagnia bella, andiamo avanti così. Non ti sei fermato a ragionare, non ti sei fermato a chiedere la sapienza. Il punto è questo: l'uomo si nutre della scrittura e il manuale di manutenzione dell'uomo è il Vangelo. Questa è la vita di un cristiano. Poi se tu non sei cristiano, non lo so, troverai, dovrai organizzarti in altra maniera, ma sicuramente per un cristiano maturo, per un uomo che fa un cammino di fede, che pone l'accento della sua vita in questa relazione con Dio, guardate che veramente il Vangelo è l'unica fonte della verità. Tutto il resto sono chiacchiere. Ma nel Vangelo non ci sono scritte le cose che mi servono a me. Io mo mi devo cambiare assicurazione, come devo fare? Ma no, non è vero. Nelle letture di oggi, e vattela a guardare perché magari non te le sei viste, del libro del Siracide dice: Ogni sapienza viene dal Signore. Su questo tu non devi aver timore, cioè proprio la tua fede, la tua base è questa. E sempre dal libro del Siracide continua, fonte della sapienza è la parola di Dio. Quindi è lì che si trovano le risposte. E continua dicendo che Dio l'ha elargita a quelli che lo amano. Qua abbiamo due notizie importanti. Innanzitutto che la sapienza viene dalla scrittura, e la seconda cosa è che Dio la elargisce a coloro che lo amano. Non devi essere intelligente, puoi essere ciuccio, puoi essere semplice, puoi essere quella persona che in fondo tanti ragionamenti complessi non li sa fare, però quello che puoi fare sicuramente, magari non sei particolarmente spiccato di intelletto, però puoi amare il Signore. Puoi amare, entrare in relazione intima e profonda, perché è là che viene elargita la sapienza. E nel Vangelo, proprio alla fine, proprio sempre nel Vangelo di oggi, dice: tutto è possibile per chi crede, che non è un positivismo, non è un positivismo, è porre fiducia in colui che veramente è nostro Signore. Questo è, perché se invece diciamo, ah, ma questo chiacchiere così spirituali, ma qua la roba c'è, qua carta canta, qua la vita è concreta, è reale, qua bisogna risolvere le cose. Bene, risolvi le cose, falle di modo tuo. Per quanto mi riguarda, io le soluzioni le ho trovate qua, vivendo questa relazione intima e cercando la verità, con la V maiuscola, che è tutto un altro paio di maniche su del così si fa, e tutto un altro paio di maniche delle soluzioni intelligenti, che le soluzioni intelligenti di oggi passano anche per, beh, se tu ti senti capra, facciamo l'operazione per diventare capo, perché, cioè, scuglio dire, se tu ti senti così, ma figure, l'intelligenza passa da queste cose. Facciamo attenzione, questo è un discorso delicato ed è un discorso fondante della tua vita. Tu il fondamento della tua vita su cosa lo metti? Perché, sai, qua non si tratta di pillola, non pillola, questo o quell'altro. Qua si tratta di andare a cercare la verità profonda della tua vita, dove è sorgente di tutte le risposte.
Ieri sera eravamo a Potenza, c'era Alessandro De Reale a presentare il suo libro che sta andando in giro per l'Italia, e lui diceva una frase di Madre Elvira, cito le parole, Madre Elvira gli diceva: la felicità non è come un'antenna che sta lì, prima o poi la becchi la linea, non arriva a culo. Di Madre Elvira, la felicità non arriva a culo, citazione. La felicità è una cosa che te la devi cercare, te la devi sudare, che dici non ce la faccio, dici no, fai un altro po'. La felicità è una cosa difficile da ottenere, quindi non è una cosa che tu stai lì e ci appiccichi una soluzione, è qualcosa di impegnativo. Quindi davanti a un problema tu dici, vabbè, ma io come faccio a vivere questa cosa? Come faccio a vivere con un figlio malato, però vorrei fare quest'altra? Come faccio a lasciare sto lavoro? Come faccio a capire se questa persona è la persona della mia vita? Le ginocchia, il cervello, chiedere la sapienza di Dio. Così fai, perché c'è una soluzione che non esiste, che è la tua. C'è una soluzione che non esiste, che è la tua strada.
Che la soluzione è la tua vita. Cioè, questa è una cosa... Cioè, la soluzione non esiste, perché la soluzione è la tua vita. La risposta è nell'indovinello.
Cioè, non è qualcosa... Sicuramente, con questo non sto dicendo di non ascoltare gli altri. Sto dicendo di ascoltare gli altri, ma di ascoltare soprattutto te stesso, in maniera profondissima. Perché lì, in profondità, ascolti veramente... quello che è vero per te, e lì parla il Signore attraverso la parola e attraverso proprio il tuo cuore, cioè ciò che è vero per te. E cose impossibili, come noi, cioè noi comunque abbiamo lasciato poi quella, Francesco alla fine l'ha lasciato quel lavoro, ma no semplicemente perché era frustrato, che già era abbastanza, perché non era abbastanza per lui quella cosa. ma perché c'è stata proprio una chiamata diversa a fare quello che stiamo facendo. E questa cosa qui è molto più grande, molto più forte. Quando stai in ascolto, il Signore parla, il Signore non dice stupidaggini o cosette, cioè parla a Dio al tuo cuore. Quando Dio parla, dice cose grandissime, dice cose che ti stravolgono la vita, dice cose che ti riempiono il cuore, che ti danno una pienezza grandissima, dice cose per cui qualsiasi cosa tu debba lasciare, che comunque prende una scelta o mettersi in cammino implica per forza un taglio di qualcosa, diventa una cosa piccola, o qualsiasi cosa tu debba sopportare perché c'è un dolore, una ferita troppo grande che ti schiaccia, diventa una croce leggera, perché il Signore parla al tuo cuore e qualsiasi cosa diventa bello e fattibile. Magari la risposta diventa che incontri il Signore e quel lavoro ti diventa bellissimo. Io qualche settimana fa mi è successa una cosa molto bella durante la preghiera. E non lo so, tornando a casa mi sentivo di salutavo, mi stavano simpatici tutti quelli del paese, mi stavano simpatici veramente chiunque, anche le persone che proprio non sopporto per la modalità delle cose che fanno, così mi erano simpatiche, cioè ero felice di stare qui, di fare, ero felicissima perché quando incontro il Signore dopo non sempre cambia tutto, a volte magari non cambia niente, ma cambi tu. E tutto diventa diverso.
Il processo è a tre step. Il primo step è che devi dare spazio a quel grido che c'è nel tuo cuore. Alessandra parlava della mia, diciamo così, frustrazione, insoddisfazione nel lavoro, ma la frustrazione e l'insoddisfazione non nasceva da un lavoro che non funzionava. Il lavoro funzionava benissimo, come ha detto lei, però il mio cuore diceva che non era quello, c'era un grido nel cuore che parlava. Ecco, quel grido lì, ognuno di noi ce l'ha, perché è il luogo della coscienza dove il Signore parla proprio al tuo cuore. Ecco, di fronte a quel grido lì ci possono essere due strade. Uno è quello della negazione. Testa bassa, vai a fare quello che devi fare, torna a casa e non rompere. Questa è la voce della negazione. E negando oggi, negando domani e negando per 5 anni, quella voce lì non la senti più. Vai tranquillo. Se tu non vuoi più sentire quella voce lì, vai avanti a testa bassa, perché quella voce lì non la senti più. Certo, poi magari si manifesta in altri tipi di in altri modi, magari non so, ti emerge una depressione, una dipendenza dall'alcol, una tristezza cronica, però vabbè, ma quello è un altro problema, cioè nel senso,
E da qualche parte
da
uno
qualche
dovrà
parte devi
esprimere.
uscire, cioè purtroppo non è così, cioè purtroppo un palliativo poi ci sta, va bene, ma comunque non è un problema. Oppure dai voce a quella voce, a quella, dai spazio, scusate, a quella voce lì. Dare spazio a quella voce lì non vuol dire non alzarsi la mattina, non andare a lavorare e non fare il tuo dovere. No, 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 vuol dire andare a fare tutte queste voci, tutte queste cose, tenendo aperto il cuore a quella voce lì, tenendo aperto l'orecchio del cuore a quella voce lì, che magari non vuol dire niente per te oggi, però in realtà è importante. Il secondo punto fondamentale è la scrittura, rimanere in contatto con la scrittura. Leggi le letture del giorno se non sai da dove iniziare. Fatti toccare dalle parole che ti colpiscono a te. Per quanto mi riguarda adesso, in queste settimane, se devo dire una cosa che vale per me, per fare un esempio, a me colpisce sempre il fatto, soltanto continuo a credere. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Ecco, a me colpisce, quando io leggo questi brani che hanno a che fare con la figlia di Gairo, che hanno a che fare col servo di quello del tempio, secondo a che fare tutte il cieco, tutte queste cose qua, il lebbroso, a me colpiscono. Perché mi colpiscono? Non lo so, adesso non è questo, il punto è che mi colpiscono e rimangono là. Allora non le ascoltiamo in maniera distratta, ma le teniamo vicino al cuore, vicino a quel grido, a quella voce che ci sta. E il terzo step, che dà compimento a tutto questo è la preghiera. Perché la preghiera è come se mettere un sassolino sopra una massa lievitata di farina. Il sassolino sta lì e la preghiera lo fa scendere dentro l'impasto e va giù e viene nel cuore dell'impasto. E lì veramente trova radice nel cuore. E una volta che trova radice nel cuore, allora a quel punto, quel grido che sentiva il primo punto, acquista velocità, acquista tonalità, acquista voce. E con quel grido che ha acquistato voce, ritorni alla scrittura. E con la scrittura ritorni alla preghiera. E con la preghiera dai nuova tonalità a quella voce. In un circolo virtuoso che diventa, si autosostiene e che diventa un motore di vita. E all'interno di questo circolo viene generata e viene accolta la sapienza, quella che ti permette di prendere decisioni vere nella vita, vere perché sono vere per te, non in un qualunquismo che ognuno la pensa come gli pare, ma sono vere per te, vuol dire che sono ritagliate per te, fondate nella verità veramente della tua relazione col Signore. Questo fa la differenza. Tutte le altre sono tutte minchiate. Ma tu dice uno che c'ha il dottorato, ha laurea, ha lavorato con i primi Nobel, sono tutte minchiate. La verità che è quella che è profonda è attaccare la spina a questo. Questo serve, attaccare la spina alla fonte della verità. E anche se tu sei, non so, un pochettino così claudicante, no? Un pochettino inciampante, un pochettino così spompatello, quando tu attacchi la spina piano piano, un filo alla volta, eccetera, eccetera, e guarda che tutto questo motore incomincia a girare, incomincia a camminare, e incomincia a fare la differenza. Queste non sono chiacchiere de parrocchia, questa qua è roba che cambia il mondo, perché cambi tu.
Io volevo soltanto aggiungere una cosa molto piccola a questo, è che a volte, essendo magari in un gruppo di preghiera, in un gruppo parrocchiale, in un gruppo, perché ogni uomo alla fine fa parte di un gruppo, non c'è niente da dire, è ancora più difficile, sentendosi in un gruppo di preghiera, fra virgolette, dico tante virgolette, ascoltare. Cioè è paradossale che io faccio parte di un movimento e non ascolto il Signore, non pregando, cioè prego da mattina alla sera, faccio i digiuni, vado a messa tutti i giorni, eppure non ascolto profondamente, e la mia vita rimane comunque lo stesso. Quindi quella preghiera è semplicemente un lenitivo a tante frustrazioni, a tante cose che non sono frustrazioni, ma mica perché uno vuole tutto ed è, come si dice quando uno tipo è figlio unico, è viziato, non per questo, frustrazioni perché non sei al tuo posto.
Non sei nella verità.
Non sei al posto tuo, semplicemente. Sei in un posto che pensavi era la cosa giusta, invece non è il posto tuo. Semplicemente il Signore ti chiama da un'altra parte. E per dirtelo, come te lo dice? Cioè, un modo lo deve trovare. E non essere al proprio posto, non centrare il bersaglio, si chiama peccato. Questo volevo sottolineare. Bene, stavo dicendo che molte volte, proprio perché si è in un clima di preghiera, la preghiera e l'ascolto non ci sono. faccio un esempio stupido, che pure ieri sera chiacchieravamo con Alessandro De Reale parlando dei figli. Un ragazzo gli ha fatto una domanda e lui ha detto: ma veramente i miei figli, mio figlio grande a messa non ci viene perché si annoia, e lui gli ha risposto: pure io mi annoio, quindi non ci va. E io vedo tante persone, anche noi siamo stati tanto in difficoltà su questa cosa, perché ci dispiace che i nostri figli non vengano a messa. Però c'è una relazione dopo, quando uno sembrava che era più una cosa fra il dispiacere e il pare brutto. Ma quando una persona ascolta davvero, entra in relazione davvero con se stesso, ma anche con i figli, e ci parla, arriva a trovare altre strade che funzionano meglio. Questo è un esempio per dire che anche quando uno non ha grandi problemi, ma sono magari cose più piccole da cambiare o da gestire, è sempre uguale. Bisogna essere in ascolto e non basta dire no, ma io prego. Vabbè, cioè, ma come preghi? Preghi nel quadratino che comunque da qua non si può uscire perché sennò, oh mio Dio. Oppure preghi dicendo no, ma ai nostri figli non può succedere niente, non può essere che nostro figlio si droga o nostro figlio c'è una dipendenza affettiva o nostro figlio, non so, ha fatto un casino con la sessualità o che perché noi preghiamo, però oh mio Dio, è impossibile, una famiglia come la nostra non poteva succedere.
No, proprio a te succede,
Cioè,
sicuro.
a noi succede che i nostri figli fanno dei casini come li facciamo noi i casini. Ed è normale che sia così, cioè, stiamo calmi. Non c'è bisogno di sentirsi migliori o con una marcia in più perché
No, possiamo dire se
abbiamo Gesù.
possiamo
No,
dire che
siamo
se, i
come.
peggiori. Dice proprio, no, io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Allora, se è venuto per te, sei malato.
Cioè, la nostra famiglia, la vostra famiglia, che siete super credenti e super bravissimi, se vi succede un guaio, è normale. E siamo normali, cioè, noi, i nostri figli, se facciamo un peccato grosso, la facciamo grossa. E succede. Succede, il punto è come ti rialzi, come l'affronti, se l'affronti così. Mettendo la X che a messa oggi ci sei andato, mettendo la X che oggi il rosario l'hai fatto, mettendo la X che l'ora di adorazione settimanale l'hai fatta, non serve a niente. Se invece tu lo affronti veramente aprendo il cuore in ascolto, chiedendo la sapienza, come devo uscirmene da qui, come dobbiamo affrontare questa situazione, entri in relazione con te stesso, con Dio, con tuo marito, con tuo figlio, questa cosa qui cambia. Perché è l'amore che cambia. Non so, le crocette, la preghiera l'ho fatta, il Vangelo pure oggi l'ho letto. È l'amore che cambia. Gesù Cristo è amore, è libertà, è sapienza. E questo cambia. Non cambia. Non è perfezione. Cioè, Dio è perfetto, ma noi no. Cioè, Dio non ci dice sei sì, perfetto. No, dice sì, figlio, cioè, ascolta, ascolta me. Ascolta, lasciati guidare, lasciati amare. È chiaro che non sei perfetto. La nostra preghiera non è per essere una famiglia perfetta. Non lo saremo mai. E va bene così. Va bene così. Il punto è, uno, usa il cervello e due, nel cervello chiedere la sapienza di Dio. Quindi ci aggiungi le ginocchia. E si aggiungono perché le anime. Allora, ci tengo a dire sta cosa. Noi facciamo i podcast, voi ci conoscete per i podcast, per i video, per non lo so. Però quello che uno fa durante un'ora et labora, durante la settimana di guarigione, durante tutti i giorni con i ragazzi che vivono alla Baita e tutti i ragazzi che sono passati da qui e che hanno una relazione, insomma, con noi, non è fa una chiacchierata. È veramente, cioè, le anime, la tua, la mia e quella degli altri, costano. E costano le ginocchia, costano la fede, costano il tempo, costano i soldi, costa la casa, costa il lavoro, costa tantissimo. La felicità non viene, come dice Madre Elvira, per culo. Costa, te lo devi fare il culo, costa, 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 costa. Quindi noi dobbiamo uscire, la prima cosa di essere, la prima cosa bella di essere cristiani è ragionare in un modo al contrario, come ragiona Dio, che non è un moralismo e non è un buonismo, è una strada diversa, è una strada che Dio fa con te, che Dio fa con me, che trova soluzioni con me, è una cosa dove ci sta la mia volontà e la sua volontà che si incontrano. Si impastano ed esce fuori una cosa nuova, una cosa che non esisteva prima. La prima persona con cui Dio la fa sono io.
Questo è il succo dell'episodio di oggi. Vi invito veramente a entrare in questo nuovo modo di pensare, perché questa è la chiave, non ce ne sono altre. Non ci sono crocette da mettere, ma c'è veramente tutto da ascoltarsi e soprattutto da ascoltare. Questo vi auguriamo buona settimana e ci vediamo lunedì prossimo.
Buona settimana, ciao.
Ciao.